Ecco, questi elementi sono un po' la parte cosiddetta di base per percepire il suo tavolo di lavoro e le questioni di fondo più importanti. Si può a questo punto entrare nell'ambito dell'organizzazione, della parte dell'informazione che entra, l'ha già accennato, nei grandi temi della gestione, quindi i big data, diciamo l'intelligenza artificiale. Ecco, vorrei però premettere a questo argomento più pratico, una questione. Mi sembrerebbe che l'informazione e la filosofia dell'informazione puntino, soprattutto secondo questa prospettiva epistemica che le è cara, a un know-how più che a un know-that. Cioè, sembrerebbe che quello che conti per creare una prospettiva di generalizzazione o di valutazione in cui l'aspetto epistemico abbia senso sia più un tema di metodi e di gestione nel senso proprio di un'organizzazione generale che tenga conto degli aspetti fenomenologici, ma non è il fenomeno in quanto tale a comprimerne le grandezze nell'ambito della costruzione di un metodo. Ecco, io immagino e posso pensare da quello che ho potuto capire anche dalla logica dell'informazione, un altro dei suoi lavori importanti dal punto di vista tecnico, che questo sia un po' la direzione del rapporto tra informazione e big data. È così?
Questa è una questione colossale, poi in termini di storia della filosofia, un dibattito che non abbiamo risolto negli ultimi 25 secoli. C'è forse uno spostamento interessante di enfasi, che lei giustamente richiamava in termini inglesi, perché sono quelli poi che utilizziamo, c'è tra la conoscenza, quella proposizionale, quindi direbbe, cioè conoscenza che qualcosa sia così e così. Invece di una conoscenza che poi è un saper fare, come qualcosa funziona, come. E allora per chi ci ascolta, io non so perché, quale sia la fisica che mi permette di andare in bicicletta, ma so andare in bicicletta. E non sarei in grado di tradurre il mio saper andare in bicicletta in una lista precisa, finita, da sistema esperto, si sarebbe detto negli anni 90, che mi indica esattamente che cosa fare, sapere che A, B, C, D, eccetera, così una volta che sai tutto questo, sai andare in bicicletta. Questo lo diceva benissimo Hegel quando si lamentava di Kant, dice non si impara a nuotare senza andare a nuotare. È inutile stare ai bordi della piscina a fare esercizi, prima o poi devi sapere come, sapere che si nuota così, non basta, ci si affoga, bisogna sapere come nuotare. Allora l'informazione ha questa duplicità e giustamente lei metteva in luce il fatto che spinge di più sul versante del know-how e un po' di meno sul versante del know-that, cioè su quello, sulla prassi e un po' meno sulla teoresi, se vogliamo essere un po' più datati come vocabolari. Questo secondo me è una cosa buona. Noi è dai tempi di Platone che mettiamo l'enfasi sempre e unicamente sulla conoscenza diciamo, teoretica, sull'episteme. E poco sulla tecne, cioè intesa come conoscenza pratica. Questo ha generato anche delle cose un po' strane nella filosofia, cioè molto, diciamo così, settoriali, che hanno finito per dire che chi conosce veramente qualcosa è chi quel qualcosa lo sa, diciamo, usare piuttosto che costruire. Cioè nel dibattito sulla conoscenza, quella pratica, sulla prassi, pare che tanto più uno ci si avvicina alla conoscenza teoretica, tanto meglio. Allora, se io so usare l'iPhone, la mia conoscenza di saper usare l'iPhone, come, per, in che modo, perché, eccetera, è superiore a chi la, alla conoscenza di chi l'ha costruito. Questa, detta così, sembra una baggianata senza fine. E io la ritengo esattamente questo, cioè una baggianata senza fine. Abbiamo preso una cantonata e stiamo pagando i costi di questa cantonata da secoli. Ma non è una cantonata assoluta, cioè non è il fatto che allora le cose sono esattamente al contrario. Ma bisognerebbe rimettere un po' le cose in ordine. Allora, quando torniamo sul dibattito, conoscenza teoretica, knowledge that versus no, conoscenza pratica, know-how, chi ha ragione e chi ha torto, qual è quella più importante e qual è quella meno, sembra un po' un discorso un po' inutile, cioè letteralmente, ma perché tutte e due non si possono fare? Bisogna necessariamente scegliere fragola o limone, ma a me piace fragola e limone, cioè mettiamole tutte e due insieme e viviamo tutti meglio. Questo perché è importante? Perché in un mondo, e qui c'è un po' la ricaduta, cioè, diciamo, pratica, in un mondo che giustamente si pone domande profonde di pedagogia sul fatto che di fronte a una rivoluzione così profonda, che è una rivoluzione di tipo ontologico, cioè su come noi stiamo costruendo il mondo e come noi viviamo noi stessi la nostra interpretazione in questo mondo, non è una rivoluzione banale, è più profonda della rivoluzione industriale, se mi permette il paragone un po' più forte, forse più vicina alla rivoluzione agricola, ma quella che ci ha portato dal muoverci a creare le città. Ecco, se questo è il livello macroscopico, interrogarsi sulla pedagogia è fondamentale. Chiedersi esattamente quale delle due vada privilegiata, know that, know how, torna a essere fondamentale. Bisogna metterle tutte e due insieme. E alla domanda oggi, quindi quella più spicciola che troviamo da insegnante o da genitore nei confronti della scuola, ma ai bambini e ai ragazzi e alle ragazze oggi che cosa vi dobbiamo insegnare? Ecco, di nuovo la ricaduta. Ecco, attenzione a insegnargli cose troppo teoretiche, cioè quelle cose che poi trovi su Wikipedia, qual è la capitale della Francia, bisogna saperlo che sia Parigi, ma se poi non te lo sei dimenticato puoi andare a controllare. Oppure lo smanettone, cioè l'importante è che tu lo sappia fare. Poi esattamente perché Python funziona in quel modo oppure no, questo non è importante. Ecco, chiaramente sono sbagliati tutti, cioè il nozionismo teoretico e lo smanettonismo pragmatico sono i due estremi di una malattia che dovrebbe evitare. Far sì che la conoscenza teoretica sia acquisita anche attraverso la conoscenza pratica, e cioè, tanto per tornare a memorie e chiudo qui, liceali, che quel laboratorio di chimica che io non ho mai visitato un giorno nel mio liceo venga aperto costantemente, in modo che la chimica non sia qualcosa che tu hai letto sul libro, hai vissuto la lavagna, ma magari due cose le hai anche mescolate nel liceo prestigioso di Roma una volta nella vita. Ecco, questo è importante, cioè che la conoscenza abbia un tutto tondo. Questo l'informazione e la pedagogia dell'informazione ci può aiutare, perché mette pari accento su quanto sia importante l'episteme, la teoresi, e quanto sia però anche importante per conoscere profondamente che cosa stiamo facendo e con che cosa abbiamo a che fare, la conoscenza del cosiddetto knowledge makers, cioè di chi le cose le fa. Ora noi abbiamo, e chiudo qua, due autori importanti qui, tra i tanti, che hanno messo l'enfasi su questo. Uno, ovviamente, è Vico, in Italia, e l'altro Hobbes. Tutti e due enfatizzano molto l'importanza della conoscenza teoretica acquisita attraverso la conoscenza pratica. Tu un teorema lo conosci veramente quando lo sai dimostrare, non quando ricordi o racconti che cosa hai letto su un libro. E magari lo sai dimostrare in maniera diversa, e allora l'insegnante dovrebbe darti un premio perché non l'hai dimostrato come dice il libro, ma l'hai dimostrato in un modo che magari lo sai richiamare dal punto tuo. Ma quella è una ragazza, un ragazzo che va premiato moltissimo, non punito perché non l'ha detto come stava nel libro. Ecco, questo mondo l'informazione ce lo sta facendo rivalutare profondamente. L'importante è non cadere, come dire, nei due estremi del pendolo, dal platonismo eccessivo allo smanettonismo esagerato.
La ringrazio per la preziosa risposta, che ha chiarito sicuramente un aspetto di premessa fondamentale per arrivare a discutere anche di tematiche più macro, ossia il governo effettivo dei dati. E entrando a questo punto nel grande problema di Big Data, viene da chiedersi, Baccone tempo fa, credo che fosse lui, sosteneva che si sarebbe arrivati ad un certo punto in cui i dati avrebbero parlato da soli. E abbiamo scoperto che non è così, nel senso che nel grande accumulo dei dati e delle informazioni, nella giusta distinzione che prima sottolineava, si è scoperto che la necessità di un'ingegnerizzazione, di una algoritmizzazione dei grandi dati è un aspetto fondamentale. Ora, credo che, lo dico anche un po' per esperienza di relazione con chi ci lavora, con gli ingegneri, dell'informazione, il grande problema è quello di far ragionare effettivamente bene le informazioni in un contesto che sia o semiautomatico o di riflesso rispetto ai bisogni effettivi di chi deve accedere, oppure ancora quello dell'organizzazione generale, perché poi a cascata possano tutti avere dei benefici dalla organizzazione di grandi dati. Ecco, quindi la mia domanda è questa. Come sta lavorando da questo punto di vista la filosofia dell'informazione per sostenere dall'alto, punto di domanda, la costruzione ingegneria, o dall'interno, altro punto di domanda, la costruzione corretta di una gestione, di un'organizzazione dei dati?
Un tema importantissimo. questa vecchia storia, appunto, già sbagliata quando lo diceva Bacone, ma poi c'è stato un rigurgito recente, la fine della teoria, la data science, tutto quello che deve fare è accumulare dati, i dati parlano per conto proprio. Io stesso sono rimasto sorpreso, è una questione molto americana, ha avuto diciamo, riverberi un po' qui e un po' lì, ma sono rimasto sorpreso dall'ignoranza, e parlo in termini tecnici, cioè dalla mancanza di informazione relativa a un dibattito vecchio come Bacone, che era già stato risolto ai termini di Bacone ed era già stato dimostrato non essere posto in questi termini. Diciamo, corsi e ricorsi, abbiamo menzionato Vico, certi errori sono veramente delle tentazioni profonde, sono delle trappole nelle quali cadiamo e ricadiamo costantemente. Ma siamo ricaduti in una trappola, che ci sia un'informazione lì che ci dica come stanno le cose, che i dati partono su conto proprio e così via. Non è così, i dati vanno interrogati, banalmente. E secondo l'interrogazione, dico una cosa o dico un'altra. Il fatto che la statistica oggi, sappiamo benissimo, ci possa mostrare una cosa o un'altra, e dipende appunto da quali sono le domande che poniamo e da quanto siamo obiettivi, da quanto poi siamo in realtà anche critici nei confronti di quello che avremmo potuto mostrare, ma che è meno rilevante, ma ti faccio vedere anche la controparte e così via. Ecco, questa apertura, questa è fondamentale. Allora, in genere va sotto molto termine, a me non piace molto, pensiero critico, l'importante è, la cosa importante della filosofia è porre le domande. Non è proprio così, perché la filosofia è quella buona, quella seria, quella con la F maiuscola, poi si conosce perché ha dato le risposte, non perché ha posto le domande. Detto questo, tuttavia, certamente oggi dovremmo continuare e rinforzare questo aspetto cruciale. Cioè, lo diceva già Platone, chi conosce qualcosa è anche quello che sa porre le domande giuste. Saper porre le domande giuste vuol dire avere fatto la metà più difficile dello sforzo per acquisire una buona conoscenza. L'altra metà ovviamente è poi raggiungere la risposta corretta, rilevante a quella domanda, ma senza la domanda giusta non ci sono risposte in giro che possano darci una mano. Tornando al concetto di informazione, allora, se la regina dell'informazione è quella di tipo descrittivo, attuale, cioè che ci dice come stanno le cose, magari anche dicendocelo in modo sbagliato, ma che si può qualificare come vero o falsa, non semplicemente come funziona o non funziona. Immaginate la differenza tra questa mattina ho preso un cappuccino oppure chiudi la porta. Chiudi la porta non è vero o falso, funziona o non funziona, insomma è un ordine, è un comando, è un'istruzione. Questa mattina ho preso un cappuccino, ho trovato un amico al bar, è qualcosa di vero o falso. Ecco, questo genere di informazione si scompone facilmente in due elementi, domanda e risposta. Cioè l'informazione Parigi è la capitale della Francia si scompone in qual è la capitale della Francia? Punto interrogativo, Parigi. Insegnare le risposte senza fornire le domande vuol dire appunto avere quel nozionismo inutile di cui parlavamo prima. Insegnare soltanto a sapere identificare le risposte, le domande, senza però poi sapere anzi insegnare come vai a trovare le risposte, beh sì, è la metà del lavoro, ma è la metà del lavoro forse è difficile. Perché poi io la risposta, magari da qualche parte, la posso anche trovare, so come fare, dove andare, con chi parlare, come studiare. La difficoltà vera, questo lo insegniamo anche insomma, ai livelli più alti della ricerca, del dottorato, di Oxford, è veramente quello dove ci vuole un momento di genio, è porre la domanda giusta. Allora, per tornare dopo questo lungo giro diciamo, alla sua domanda, cioè alla questione che lei poneva, oggi quello di cui c'è bisogno nella ingegnerizzazione dell'informazione è porre le domande giuste il prima possibile, tanto più a monte quanto possibile, perché allora sì che, siccome alcune delle risposte le possiamo disegnare noi, non sono date fisse, possiamo andare le cose in un modo o nell'altro. A questo punto non so se abbiamo tempo, aggiungerei due commenti brevi, se posso. Uno, questa cosa della monte invece che a valle. È sbagliato avere già preconfezionate delle soluzioni e poi porsi delle domande su funziona o non funziona, va bene o non va bene. Questo, per renderlo poi in termini molto spiccioli, chiari, elementari, è come se noi decidessimo di trovare delle soluzioni, oggi ad esempio alla pandemia, e poi ci chiedessimo se vanno bene, non funzionano, si poteva fare di meglio. È chiaro che il momento critico è costantemente in azione ed è una situazione un po' circolare, dialettica. Faccio un passo, mi chiedo se vada bene, aggiusto il passo, cambio direzione, oppure faccio un altro passo in una stessa direzione. nuovo momento critico e così via. Ma cercare di fare questo ponendo prima le domande e poi le risposte, un po' carro buoi nel senso di operazione, questo sembra veramente il buon senso di tutti i giorni. Eppure noi non facciamo così. Pensiamo a quanta politica oggi salti subito, no, a quelle che sono le possibili conclusioni, le attività da svolgere, le risoluzioni da implementare, invece di spendere un po' di tempo nel chiedersi ma qual è lo spazio delle possibili domande da porsi, dove poi la soluzione potrebbe essere più efficace e più efficiente. Allora, questo è un ricordo semplicemente, un reminder, come sarebbe in inglese, del mettere in ordine le cose, domandarsi prima e poi darsi delle risposte, non viceversa. C'è poi l'altro elemento fondamentale, c'è appunto un paio di commenti su questo domandare e rispondere, che fa un po', diciamo, si ricollega a quello che diciamo prima. Quando ho soltanto le domande senza le risposte, vuol dire che sono di fronte all'incertezza. Non lo so, magari ho più risposte possibili, oppure non ho nessuna risposta e ho soltanto la domanda. Ma se non c'è neanche la domanda, allora sono in uno stato di ignoranza. L'ignoranza non è non sapere la risposta, è non avere la domanda. Questo è cruciale. Se uno non ha capito questo, non ha capito neanche cosa vuol dire la formazione. La formazione è quella di base, significa portare le persone dall'essere ignoranti all'essere incerti, cioè da non avere domande ad avere domande. Poi ovviamente in una società in cui l'informazione si trova ovunque, quella che le risposte, tante quante ne vogliamo, le possiamo disegnare noi e così via, ma poi trovare l'informazione sarà anche una componente, poi magari lo devo anche sapere, no, che, qual è la composizione chimica dell'acqua, ma il fatto che l'acqua abbia una composizione chimica e che io me lo ricordi, che da qualche parte c'è una tabella, che c'è una H, una O, che poi magari non mi ricordo, era H2, H3, era H... Ma questo è meno importante del fatto che io sappia pormi la domanda, ma quale sarà, diciamo, il simbolo, la formazione, la struttura chimica dell'acqua? Ecco, questo resta come educazione. Oggi chi si ricorda, per esempio, la composizione clinica di tante altre cose che hai studiato al liceo, eh? Però ti resta il dubbio e lo vai a trovare, lo vai a controllare. Chi si ricorda che, la data esatta di Waterloo e Napoleone? Ma magari se si è storici, sì, ma altri poi l'hanno dimenticato. Ma so che c'è e so che mi devo porre la domanda e posso andare a controllare. Ultima cosa, per tornare al tema dell'ingegnerizzazione, è che se si privilegia il momento, per dirla da filosofi, erotetico, cioè legato alle domande, e non quello legato alle risposte, allora, una filosofia che è un po' più erotetica, che generalmente ci venga proposta, è anche una filosofia che ha più fiducia nel design delle risposte. Le risposte non sono sempre quelle già prestabilite, fatto esempi un po' scolastici per cavarmela con qualche cosa di semplice, ma tante domande non hanno risposta, nel senso che la risposta la possiamo dare noi. Qui entra in maniera corposa, prepotente, nel senso buono, la politica. La politica non ha davanti a sé una serie di risposte alle sue domande, l'importante è trovare la domanda giusta, dopodiché scelgo la risposta A, B, C, D, come se fossi in un quiz televisivo. La politica a volte, e poi la politica è quella più difficile, quella proprio anche più seria, ha davanti a sé uno spazio aperto. Avendo lo spazio aperto, le disegna lei le risposte adeguate. Allora, quale sia ad esempio oggi il miglior modo di investire tutti questi fondi che arrivano dall'Europa? Non è che c'è uno, cioè adesso vado in biblioteca e trovo, vado su internet, metto su Google e me lo dice Google, me lo dice il catalogo della biblioteca. Va disegnata e va disegnata insieme. Allora una filosofia erotetica, no, a monte, che ponga le domande giuste, e di design concettuale a valle, che cerchi, no, di disegnare le risposte adeguate a queste domande, questa è una filosofia che dà fiducia. È una filosofia che tu vuoi vedere interagire con le altre discipline costantemente. Dice, questo ci serve un filosofo, cioè, vieni qui che ci serve anche il filosofo al tavolo delle decisioni. Una filosofia invece che sbaglia il momento erotetico e si disinteressa del momento design concettuale è quella cosa un po' noiosa, devo dire la verità, che abbiamo studiato a scuola, una storia in cui personaggi si alternano un dopo l'altro dicendo che loro non interessa a nessuno e lascia il tempo che trova. È quello scolasticismo di cui soffre la filosofia ogni tanto, cioè scende in basso lo scolasticismo, poi ritorna a occuparsi del mondo, poi scende nello scolasticismo. Aristotele muore, arrivano gli aristotelici, muore Cartesio, arrivano i cartesiani, e così via. Ecco, se noi volessimo tornare a fare filosofia sul serio, chiudo qui, dovremmo occuparci di una filosofia che è eroteticamente seria e impegnata sul versante del design concettuale. se avessi detto all'inizio non si sarebbe capito nulla. Spero che adesso sia un po' più chiaro.